Seconda ora di Mille Voci, ora, come vi abbiamo anticipato, dedicata ai 70 anni di Zucchero, di Sugar Fornaciari. Probabilmente molti di voi ieri sera hanno visto il documentario che la RSI ha mandato in onda. Se ve lo siete perso, se siete usciti a portare il cane, volete rivederlo, ovviamente c'è sempre Play Suisse, dove questo documentario resterà per altri 30 giorni. Io di Zucchero so poco e quindi abbiamo invitato Herbert Cioffi, che di Zucchero sa quasi tutto e ci racconterà un po' questi 70 anni di vita. Io me ne sto qui in un angolo zitto e ti ascolto. Allora, 70 anni Zucchero, star mondiale,
sì.
Partita da un paesino di 700 abitanti.
È vero, è una bella storia quella di Zucchero, una storia genuina, autentica, simpatica per certi versi, piena di momenti comici che lui ama raccontare, ed è una storia tutta diversa da quelli che hanno fatto successo fuori dall'Europa cantando in italiano, cioè Laura Pausini in America, Bocelli in America o anche Eros Ramazzotti, che è riuscito ad arrivare fuori. Non è arrivato in questi luoghi come gli States, il Mississippi, il tanto Sud America amato da Zucchero, come è riuscito Zucchero. Qual è il motivo fondamentale? Questo magari lo racconteremo nel corso di questa puntata, perché lui fu scoperto al contrario. Furono gli americani a fare una vacanzina in Italia e a scoprire che la musica di Zucchero era veramente blues. E questo creò il link, il legame col quale poi Zucchero è riuscito a lavorare. Per esempio Miles Davis venne in Italia, lo vide, gli piacque tantissimo d'une mosse. Questo è il motivo per cui lui riuscì poi a uscire dall'Italia con prepotenza, creando anche una fusione del suo stile con quello americano incredibile, aggiungo. Dove nasce la storia di Zucchero? Nasce in questo paesino a Roncocesi dell'Emilia 70 anni fa. Un ragazzino molto timido, con le gote rosse, seduto in fondo in classe, in un paese dove notoriamente le persone non hanno nomi attribuibili ai santi del calendario. Infatti lo zio di Zucchero si chiama Guerra, la nonna si chiama Diamante, lui si chiama Adelmo come un suo nonno, ma la maestra lo immagina dolce e quindi subito gli dà un soprannome perfetto per il caso, che è Zucchero. Grande amore per la musica, le prime band e una realtà di parrocchia, perché lì si viveva, come racconta lui, tra la chiesa e
l'oratorio
che era lì e la cooperativa per i giochi, la chiesa per andare a suonare, per andare a pregare. Quindi questa dicotomia che lui si porterà molto a lungo e sarà determinante, un binario nel quale si muoverà. Come si arriva ai primi successi di Zucchero? Attraverso Alberto Salerno, che gli scrive Donne dopo che lui vince Castrocaro. Lo vince a pochi punti di distanza da Fiordaliso, per la quale poi scriverà Non voglio mica la luna, scritta da lui. E arriva al terzo Sanremo, lui va al primo con una canzone che non convince tantissimo, così al secondo, al terzo arriva penultimo, la famosa parabola che porta fortuna di chi arriva in fondo. La canzone è Donne e a livello musicale, a livello del successo di Zucchero, tutto parte da qui. Quindi io partirei da questa canzone.
Dove si respira l'aria
Una canzone questa che Zucchero non fa più durante i concerti live.
È vero, questa è una canzone che Zucchero non fa più durante i concerti live. Dicevo, scritta da Alberto Salerno. Lui ha sempre detto: avrei potuto realizzarla meglio. Non mi piace il du-du-du, che invece ha fatto grande storia di musica italiana. Zucchero ancora, la faccia pulita, il cappellino azzurro arrotolato ai bordi, un po' tipo Lucio Dalla. Deve molto alle radio in quel momento, ma prima di arrivare all'allora Castrocaro, poi ai Festival di Sanremo, lui suonava il sassofono, faceva il supporter di alcune band locali.
Perché lui si presentava a vedere se avete bisogno di un chitarrista.
Sì,
no, chitarrista ce l'abbiamo già. Pensava un sassofono.
È così. Un grande amore per la musica, così forte che quel famoso zio Guerra gli costruisce una chitarra di legno, perché poi parliamo anche di una storia di grande umiltà, di una famiglia dove il padre faceva il salumiere, la madre era una casalinga, e gli costruisce una chitarra con delle corde di nylon col filo da pesca per farlo suonare. Quindi un grande amore per la musica che viene aiutato anche da questa realtà sociale che stavamo raccontando, perché poi a casa del padre andava il famoso Don Tagliatella. Don Tagliatella era chiamato così a Roncocesi perché era il prete di questo piccolo paesino, che con un accordo con lui diceva: guarda, ti faccio suonare l'organo se vieni a servire messa. Lui serviva messa, poi di giorno si divertiva a suonare l'organo, poi al pomeriggio andava alla cooperativa, dove, dice lui, mi divertivo, scherzavamo con le ragazze. Poi è interessante parlare anche tutto il concetto della sessualità vissuta nelle campagne e portato nella musica di Zucchero. Quindi lui si trova ancora lì. A un certo punto le radio cominciano a spingere Zucchero, tra l'altro nelle band di supporto. Non voglio dimenticarmi un aneddoto bellissimo: lui suonava per Fred Bongusto, e un giorno Fred Bongusto era in ritardo, e allora il titolare della locanda gli dice: fai qualcosa,
cosa facciamo, chi canta.
Bravissimo, lui prende il microfono, Zucchero, e canta Una rotonda sul mare. Arriva Fred Bongusto arrabbiatissimo e dice: mi hai bruciato l'unico pezzo che dovevo cantare io come pezzo più importante. Così tante storie, fino ad arrivare a quella di Aretha Franklin, che poi magari racconteremo. E le collaborazioni ci sono, dicevo, lui scriverà per Fiordalisa, per Fiordaliso Non voglio mica la luna, e poi la collaborazione con Paoli. Con Paoli c'era questa diversità fortissima. Paoli è un poeta, Zucchero no. Infatti Zucchero ha un linguaggio molto elementare. Paoli si sedette al tavolo con Zucchero e gli disse: cosa possiamo dire con le mani? Con le mani cosa si fa con le mani? Zucchero rispose: sbucci le cipolle.
E questa frase è rimasta nell'immaginario di tutti quelli che hanno la nostra età.
È rimasta. Poi è vero che il grande successo non era ancora arrivato, ma ci sono delle perle scritte proprio da Lucio, da Gino Paoli. Sono Rispetto e Come il sole all'improvviso, che è il primo Zucchero che lui invece esegue dal vivo e che non è ancora la metamorfosi totale verso il blues. È il melodico delle campagne. Si vedono le campagne, ma si sente anche lo zampino poetico di Paoli.
Nel mondo io camminerò, tanto che poi i piedi mi faranno male. Io camminerò un altro mondo. Domanderò finché fanno male. Ancora guarderò un'altra volta e amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male che come il sole all'improvviso scoppierà. Nel mondo
1986, no, io avevo 16 anni, era quel periodo che andavi alle discofeste, cercavi di esplorare l'universo femminile o maschile se eri, se eri certo, una ragazza. Tu prima ci hai detto la sessualità campagnola che entra nella musica di Zucchero. Non in puoi modo... lasciarci...
No, è bella questa cosa, in modo anche molto ironico, che è una chiave di espressione sempre intelligente. Lui dice: rispetto ai posti di mare, noi in campagna scoprivamo prima le cose perché ci potevamo nascondere. E racconta che nei granai e nelle cascine spesso si affacciavano dalle finestre per guardare le donne che facevano la doccia, per esempio, e poi scappare, ovviamente. E mescolando queste pulsioni adolescenziali in mezzo a tutte queste campagne, che poi nascerà la migliore musica di Zucchero. Guardate che Zucchero, quando può ridere, ride sempre. E il fatto che lui abbia poi interpretato tutta questa musica sanguigna, no? Poi arriveremo a parlare di Oro, Incenso e Birra, che secondo me è il top, e lo dicono anche i numeri, e dentro c'è il sangue, veramente sanguigno, c'è il sudore delle sue, dei suoi live. Io me li ricordo con la famosa corista Lisa Hunt, che dava un non so che di gospel a tutte queste canzoni. E c'è l'ironia del toccarsi, dello sfiorarsi, del baciarsi, dello scappare via. Questo lui l'ha fatto in maniera straordinaria e rispetta il principio che io dico sempre, che riguarda in generale l'arte e la musica: bisogna saper osare. Chi osa e si lancia, a costo di farsi male, perché lanciarsi presuppone che uno mette in conto di danneggiarsi, può rischiare di imbroccare la via giusta. La via giusta arriva con La Malinconia. Ci sono altre due storie, molto, una bella e una meno bella. Cominciano i problemi con la moglie, perché lui comincia a far successo, quindi deve stare molto fuori casa, e guarda caso attorno alla moglie gira un certo Pippo. Un certo Pippo che poi sarà protagonista di una famosa canzone con un incipit chiaro. Perché era lì che lui, insomma, tornava dalle tournée e si domandava cosa faceva questo Pippo, che pare che avesse l'arte di irretire tutte quelle con le quali parlava, perché aveva una bella dialettica. La moglie, dal quale poi lui avrà questi due figli, Angela, lo lascia, e secondo me lui scrive la quintessenza del blues italiano, che è Senza una donna. L'album blues comincia a far capire di che panni comincia a vestire il bluesman di Ronco Cesi, e in questa tristezza prende il via davvero quella che poi sarà la massima espressione, che piacerà molto negli States e gli consentirà poi di fare Oro, Incenso e Birra.
Senza una donna, sto bene anche da...
Con questi panni, diceva Herbert Cioffi, anche oltreoceano si accorgono
sì.
che sta succedendo qualcosa negli Stati Uniti. Passerà qualche anno, ti faccio sentire una cosa che forse non hai ben presente. Sentite.
First time in America, ladies and gentlemen, Zucchero!
L'urlo di Zucchero, unico artista italiano a Woodstock 1994, non il primo ovviamente,
il,
di
primo.
Woodstock, il secondo Woodstock. Gli americani si sono accorti di lui per la prima volta negli Stati Uniti.
Tra l'altro, come raccontavo, Eric Clapton viene in Italia. Lui infatti ringrazierà a lungo Lori del Santo, perché Eric Clapton si accorge di Zucchero e vuole suonare la chitarra con lui. Poi parliamo di un artista che ha collaborato, cioè che telefona a Bono e che chiamava ai tempi Big Luciano, Luciano Pavarotti, con facilità. Quindi una storia meravigliosa. Dicevo, quanto è stato importante ed ispirazione il territorio, su questo batto tantissimo, più di altri. Un po' come Vasco, che senti nelle sue parole quella modalità espressiva semplice, fatta di poche parole, del paese. Il suo legame col territorio, lui l'ha raccontato benissimo in un'intervista di Gianluca Verga, molto bella, dal quale io ho estratto questo momento.
Più vado avanti con gli anni e più sono profonde queste radici. Io ho lasciato il paesino, chiamiamolo, di 700 abitanti quando avevo 12 anni, parlo del paesino in Emilia, Roncocesi. Per motivi di lavoro sono trasferiti in Versilia. Non mi sono mai ambientato totalmente lì, quindi sono rimasto ancora adesso molto legato a quel. Ci ho fatto anche un disco che va dall'alba al tramonto in questo paese, no? Che si chiama Cioccabelli. Ovviamente adesso è cambiato, è diventata la periferia di Reggio Emilia, quindi tutta un'altra cosa, però io voglio tenermi stretto il ricordo del bambino, no? Che era un mondo bello, insomma, ci conoscevamo tutti, ci aiutavamo, i vecchi, andavo a vedere i vecchi a giocare a carte, a giocare a briscola. E loro ci davano il ghiacciolo, ci compravano il gelato, c'era una bella armonia, ecco, c'era una bella armonia.
Un estratto da un'intervista fatta, una delle tante interviste fatte da Gianluca Verga a Zucchero. Prima di andare avanti nella nostra discussione, questa intervista nell'integrale, come tutti i contributi dedicati ai 70 anni di Zucchero, li trovate anche sul nostro sito rsi.ch nella sezione Cultura Zucchero tra il Po e il Mississippi. Torniamo al Po, torniamo al territorio.
È il momento in cui, dopo una lunga gestazione, nasce il grande trionfo di Zucchero. Non voglio dire che gli ultimi anni non siano stati produttivi così, ma quando lui è riuscito finalmente a far andare in pressione tutto quello che era nella realtà, a far fiorire il suo demone interiore, così si dice in maniera proprio tecnica, esce Oro, Incenso e Birra. E allora è la perfezione. Allora c'è quello che lui chiama il rhythm and blues, che è molto facile. È malinconia ritmata, vicino al divertimento. In questa canzone che ascoltiamo, senza andare molto oltre con le parole, c'è tutto quello che abbiamo raccontato, un quadro, è una pittura, c'è il gioco, c'è l'Emilia, c'è il blues e c'è Zucchero nella sua essenza più vera.
Accendi un diavolo in me.
anche nei messaggi che stanno arrivando allo 076 321 1113, mi stavo perdendo grazie alla musica di Zucchero. Alcuni dicono sì, ma ha copiato tanto.
Allora ti dico che cosa direbbe lui. Allora, diciamo che per indole io, quando vado a commentare o ascoltare gli artisti, non sono un dietrologio, quindi mi fregano abbastanza facilmente, rimango lì in superficie, non sono un tecnico. Lui dice: io ero un ragazzo, appunto, delle campagne, come abbiamo ormai anche troppo detto, amavo alcuni miti. Per esempio, lui adorava tantissimo Piero Ciampi. Qualcuno ricorderà la famosa canzone "Sono una sana consapevole", lì, quella famosa canzone "Salva il giovane".
Quando mette le parolacce che Ciampi le ha messe molto prima.
Infatti, addirittura "Il mare impetuoso al tramonto", "Salì sulla luna" è una citazione di Ciampi. Dice: "A me piaceva Joe Cocker". Lui si muove tuttora come Joe Cocker, però lui risponde: io ero un ragazzo a cui piaceva Joe Cocker, lo ascoltavo dalla mattina alla sera e quindi alla fine lo imitavo. Non ci posso fare niente. Jim Morrison, De Gregori, Guccini, De Gregori e poi la fortuna di lavorarci. Mi soffermerei ancora un istante su Oro, Incenso e Birra. Quali sono i brani? Tutti famosi, tutti belli. È lo Zucchero col cappello con le due piume, è lo Zucchero con le due coriste di colore di fianco a lui, con quale balla, si diverte, canta addirittura questa che abbiamo sentito adesso, "Diavolo in me", è stata ripresa da Salmo, rapper in voga nelle nuove generazioni attuali. Lui la canta assieme a Salmo e il pezzo sembra addirittura ancora più moderno, se si può dire, come
non è invecchiato.
No, non è invecchiato, funziona, è simpatico. E ripeto, gli americani a un certo punto hanno cominciato a dire: beh, ma qui c'è qualcosa che ricorda il suono dei campi del Mississippi. Non è a caso che c'è sempre stato questo accostamento. Qual è la musica di Zucchero alla fine? Per inquadrarla, per farla definire in maniera perfetta, io lo farei dire a lui, che appunto l'ha raccontato a Gianluca Verga.
C'è tutto nel tra sacro e profano. Se sei troppo sacro puoi essere anche noioso, se sei troppo profano ti fai del male, quindi nel senso c'è tutto, c'è la malinconia, la gioia, la tristezza, c'è
la memoria,
le radici, la voglia di divertirsi, la voglia di essere, oppure c'è la spiritualità nei gospel, negli spiritual, insomma. Per me è una musica, non a caso si chiama blues, che vuol dire malinconia, ma si chiama anche soul, che è anima, si chiama rhythm and blues, hai capito? Ritmo e malinconia, quindi per me è una musica che racchiude tutto queste cose.
Una musica che racchiude tutto.
Una musica che racchiude tutto, che è un'immagine, che è divertente, infatti... Secondo me, andare a vedere, io quando parlo di lui lo vedo nei concerti che mi ricordo, il famoso Nietzsche che dice boh, lo ricordo benissimo, un gioco di parole di quelli di Zucchero, spesso anche un po' vicini al nonsense, ma suonavano molto bene. Lui stesso dice: io non suono bene, io sono solo capace di creare una melodia, ma poi di inventarmi qualcosa che possa funzionare. Questa è la genialità dei creatori in generale. E, corredata dalle immagini, se andate a vedere il video della canzone che ascoltiamo ora, che è "Per colpa di chi", è Zucchero un po' di anni dopo, della metà degli anni 90, c'è di nuovo quello, c'è il pollaio. Pensate, lui dice una cosa bellissima, secondo me questa è splendida, dice: quando non ho idee vado in cortile a guardare le galline. We'll be right back.
i brani che stiamo passando questa mattina, quelli che abbiamo passato finora, che arrivano da quei dischi che hanno segnato diverse generazioni, stanno accendendo una marea di ricordi negli ascoltatori.
Giusto.
Continuano ad arrivare messaggi: avevo 15 anni a Cornaredo, così sappiamo quanti anni ha Sandra che ci ha mandato questo messaggio, perché il concerto se ne parlò addirittura in televisione, al quotidiano, poi negli accenni al telegiornale, perché arrivava Zucchero nell'89 a Cornaredo, una cosa grossa.
Beh, dobbiamo considerare che da Oro, Incenso e Birra parliamo di quello che Eric Clapton, Miles Davis, Bono, Aretha Franklin, poi si è divertito, non voglio dire che ha prodotto meno, però poi, non so, la Sessione Cubana, va bene, è andata a Cuba a cantare Guantanamera, non dimentichiamo a metà degli anni 80 il live dal Cremlino, non l'aveva fatto nessuno. È stato il primo, tra l'altro, cantando il famoso Nietzsche che dice, per dire, quindi lì lui ha creato tutto quello che è stato. E tra le varie collaborazioni ce ne sono alcune importanti, come quella di De Gregori, che ha segnato la scrittura delle canzoni melodiche, perché lui, è vero che da una parte cantava Per colpa di chi o Baila o tutte quelle di Oro, Incenso e Birra, poi però si spingeva in dei pezzi molto romantici. Un pomeriggio si è incontrato con De Gregori e lui gli ha detto: io voglio scrivere una canzone a mia nonna, che era quella che gli dava la merenda quando andava a scuola, e da quelle parti si usava dare, attenzione, guardate come è vecchia questa storia e come sa veramente di territorio, un pezzettino di parmigiano, perché si produceva proprio in quel piccolo fazzoletto di terra molto rinomato. E allora la famosa nonna diamante. Allora De Gregori va in una stanza, lui va in un'altra stanza e lui scrive la musica. Poi a un certo punto De Gregori, che ovviamente aveva uno stile molto poetico e meno sanguigno, dice: ma io ho pensato questo, e per magia il testo era perfetto,
andava sulle note,
sulle note, e anche questa è diventata una splendida e intramontabile canzone di Zucchero.
Soldati e spose, domani.
tra i vostri messaggi anche le fotografie dei biglietti del concerto dell'89 in Ticino, che fu il concerto con il maggior numero di spettatori paganti. Poi c'erano anche i non paganti, ovviamente, certo, ai concerti sempre, però passò i 20.000, nessuno ha mai fatto più di 20.000 spettatori in Ticino, quindi quel concerto è rimasto, paganti, sì, sì. Quel concerto è rimasto nella vostra memoria, e arrivano anche molte domande per te, per gli ascoltatori, sì, li hai incuriositi, hai duettato con tutti, e un'ascoltatrice ci chiede, Helga ci chiede, una cantante americana con cui ha duettato, non si ricorda il nome, allora, io non lo so.
Allora, Randy Jackson sicuramente... Poi ha litigato con Aretha Franklin, bellissimo, una storia meravigliosa, quella che lui ama di più, al Pavarotti and Friends. Lei canta Vincerò, ma durante le prove sbaglia l'accento finale della parola Vincerò, cioè la faceva sbagliata. Allora Pavarotti dice, vai a dirglielo. Allora lui dice, no, io non vado. No, gli dice, vai a dirglielo. Allora lui prende coraggio, timidamente sotto al palco dice, Rita, guarda che, insomma, glielo spiega in inglese, Italian word, dice, vincerò. Lei lo guarda, gli dice, what are you doing for living? Cioè, cosa fai per vivere? Lui dice, io canto, I am a singer. E lei dice una bella colorita parolaccia, va a. E lui se lo ricorderà per sempre, il
poter
famoso...
Poter litigare con Rita Franklin.
Sì. Diciamo che l'America... Io ho detto, l'America è andata da lui. Lui c'era andato attraverso Corrado Rustici, cioè che è il grande produttore di Oro, Incenso e Birra, che gli fa conoscere Randy Jackson. Insomma, tutto questo mondo già c'era. E quando lui atterra in America si rende conto che c'è una grande affinità col suo territorio. Sentiamo.
Forse sarà perché sono nato vicino al Po, forse sarà perché... insomma... È comunque una terra, cioè io mi ricordo la prima volta che atterrai a New Orleans quando feci Spirito Divino, e ho visto queste paludi, questa natura così, mi sembrava di esserci già stato. Dopodiché la musica, la storia e questo miscuglio di generi musicali che vanno dal caraibico all'africano, al country, mi ha sempre affascinato, mi affascina il mondo che c'è tra sacro e profano di questi stregoni, del voodoo, non quello cattivo, non quello nero, non la magia nera, ma certamente questo sacro, appunto, diavolo e acqua santa insieme, no? Però questa voglia di questa energia, questo grande sangue per fare questo tipo di musica.
I grandi fiumi, sia il Mississippi che sia il Po, portano le genti, sì, portano la cultura, portano la musica, portano l'incenso, portano l'oro, portano il successo nel
Io
caso.
A questo punto, forzando la mano, diciamo, vorrei farvi ascoltare una canzone che amo moltissimo della fine degli anni Ottanta, appartiene allo Zucchero super famoso, super noto, se così si può dire, e che è un'espressione blues molto molto bella. È una canzone che con sorpresa e poesia prende coscienza della scelta d'amore, dice hai scelto me, che è un bel momento, no? Quando a un certo punto nella fase dell'innamoramento prendi coscienza che nasce qualcosa. Lui locale, è una canzone che cantava ai concerti solo al piano con l'incedere gospel. Il gospel non è mai mancato, perché poi ha sempre riprodotto la chiesa del famoso Don Tagliatella. Dura poco, vi faccio sentire come questa alternanza, il melodico di Diamante, il blues sanguigno e poi invece il blues malinconico.
Hai scelto me, oh no, quando capita, ho scelto te, non lo so, quando capita, so che mi sento diverso. Quasi disperso, hai scelto me e adesso che me ho scelto te, amore mio, se ti capita fa che sia tutto diverso. Fa che sia tutto diverso. C'è un uomo perso sul treno che precipita, e un cielo terso accende il blu. Se tu hai scelto me, passa di qui, se ti capita.
Quando hai il testo basta un pianoforte.
Esatto.
Quando
c'è
il peso dell'amore.
Grande atmosfera, grande entità.
Mi state commuovendo i vostri messaggi.
Anch'io un po', sono...
E resto stupito che a 36 anni di distanza voi abbiate tenuto il tagliandino del concerto a Cornaredo. Però siete in diversi a mandare il biglietto che avete custodito in un libro, perché sono tutti spiegazzati, però l'avete ancora lì. Allora, Herbert Choff,
allora,
dobbiamo avvicinarci al...
Allora, comincio col dire che io non sono un amante delle biografie, perché io sono convinto che poi le cose si dimentichino. Quindi io, ci sarebbero tante cose che non ho detto, ci sono tante canzoni che non abbiamo potuto ascoltare, aneddoti ancora simpatici uno dietro l'altro da raccontare. Però che, se rimane l'immagine di questa persona genuina, ripeto, è una storia di altri tempi, di campagne, genuina, secondo me abbiamo l'impressione corretta. Negli ultimi anni poi con Bono sono state fatte delle belle canzoni, ma secondo me è tornato a fare della roba di altissima qualità, quando per esempio ha raccontato del padre che potava le rose nell'album Chocabec, che è il rumore del becco degli uccelli quando mangiano i semini per terra. Quindi
quando ha ritrovato il suo,
quando ha ritrovato territorio, di nuovo il suo territorio. Oggi che cosa potrebbe dire lui di tutto quello che succede, di quello che fa in giro per il mondo? Non è mai a casa, non è mai fermo, è sempre in giro a suonare. Beh, sentite, lo ha detto lui a Gianluca Verga.
Mi ritengo un fortunato perché faccio la musica che voglio, giro il mondo, ho una band fantastica che conosce tutti i miei brani, e posso anche cambiare la scaletta mezz'ora prima, che non c'è neanche bisogno di provarle. Perché...
Un po' come Dylan, che improvvisa.
Sì, perché loro, alcuni sono con me dall'inizio, altri sono con me da 25 anni, quindi minimo, 25 anni, quindi sanno tutto, e io a volte vado un po' a feeling, no? Non cambio tutta la scaletta, perché i brani più conosciuti comunque li faccio, li devo fare, però magari mezz'ora prima no, cancella questa, no, oggi non ho voglia di farlo, oppure mi sento di fare, pum, e ne cambio 4-5, è bello così, perché, ma anche a volte durante il concerto, mi siedo, quando mi siedo pensa che lì può succedere di tutto,
pum, ne cambio 4-5, un po' come 4-5. Il touch di Pozzetto.
Sai, alcuni sono con lui da molti anni veramente.
Visto che tu mi sei esperto,
no.
ti arrivano le domande. Le due coriste afroamericane chiedono come è nata la collaborazione. Cioè, allora, entriamo nello specifico.
Uno lo so per certo, l'ha conosciuta a Londra, ed è Liz Hunt, ed è quella che è lui con lui da sempre. L'altra non ricordo esattamente, ma è ovvio che durante i giri, per esempio nella copertina di Blues, voi ricorderete, c'era questo album, qualcuno ce l'avrà a casa, io ce l'ho per esempio, con tutta questa band, un coro gospel dietro. Naturalmente sono tutte cose, idee che venivano poi dalla produzione, che viaggiando, andando in America, reclutava i grandi talenti. Io però, prima di chiudere...
E non possiamo tagliarlo il prossimo pezzo.
No, non possiamo. Voglio raccontare come è nata. Ecco, questa secondo me è il massimo dell'intelligenza creativa. Lui aveva scritto Miserere. Voleva a tutti i costi farla cantare da Pavarotti. Va a casa di Pavarotti, lo chiama. Pavarotti gli dice, dai, ma vieni domani che ci mangiamo le tagliatelle. Va a casa. A un certo punto gli dice, senti, io ho scritto questa canzone, si chiama Miserere. La parte da tenore devi farla tu. Lui dice, sei matto, no, io non posso, non so neanche come si fa. Zucchero si arrabbia, prende la musicassetta di allora e la lancia nel camino. La musicassetta brucia, Pavarotti impazzisce, dice, no, ma cosa fai, adesso non avremo più la possibilità di averla. Lui ovviamente a casa ne aveva altre quattro, si rassegna a fare questa cosa, portano con una gru un microfono che entra dalla finestra, lo fanno cantare seduto, e lui dice, come si fa? Niente, infilati le cuffie, l'orchestra non c'è, c'è la base, non ti preoccupare, quando ti tocco il braccio parti e dici Miserere, quando è il momento di fermarti ti schiaccio un piede e tu ti fermi. Nasce Miserere, che ancora oggi secondo me è meravigliosa per il testo, per l'atmosfera e per la follia.
Oh, ancora non c'è.